Eccoci qua, allora dunque, primo, tutti gli interventi che ho ascoltato sono sensati, interessanti e richiederebbero ovviamente un po' di maggior approfondimento, e io sarò invece inevitabilmente un pochettino sintetico. Dunque, per quanto riguarda la prima domanda, la guerra, le regole, la guerra giusta, è giusta la guerra che segue il diritto? Qui è come prendere un grande calderone, tirare sul coperchio, mettergli la mano dentro e quando la tiri fuori non c'è più. Cioè, perché qui siamo di fronte a una serie di problemi, lei ha toccato una serie di aspetti della dottrina della guerra giusta, immenso, rispetto al quale io non me la sento di entrare adesso direttamente, salvo per osservare che le dottrine della guerra giusta, che, come lei ha correttamente detto, si basano sul traducono il concetto di giustizia nel concetto di diritto, ma laddove al diritto bisogna aggiungere un aggettivo, diritto positivo, va benissimo, ma il diritto positivo è di nuovo formato da chi? Dalle classi dirigenti, cioè dai vincitori e così via. Ovviamente io quando ho detto a un certo punto tutte le guerre sono ingiuste, lo dicevo solo da un punto di vista morale, cioè nel senso che le dottrine della guerra giusta hanno avuto un loro significato storico, di tanto in tanto servono anche a contribuire a costruire il sistema, ci mancherebbe, però quello che noi dobbiamo, la prima, c'è stato un che fare, chiesto una posta da qualcuno di voi, la mia prima risposta sarebbe: incominciamo a renderci conto che la guerra è la cosa più brutta che esista. Io lo dicevo perché ormai sono fuori ruolo, ai giovani, nella mia prima lezione, io ovviamente parlavo di guerra, cioè anche se la mia materia era relazioni internazionali in generale, ma cioè, se voi volete una bella definizione, la migliore definizione di guerra che io abbia mai trovato nella mia vita, o meglio sono due, una è quella di Rabelais, che dice: sapete perché la guerra in latino si chiama bellum? Ma perché la guerra è bella. Ovviamente lui lo dice in senso ironico, no? È straordinaria, no? Bellum è bello, no? Ma la prima vera grande definizione, la più grande definizione che esiste, è quella di un regista americano che si chiama Spielberg. La prima mezz'ora di Salvate il soldato Ryan è la più straordinaria e atroce condanna della guerra che io abbia mai visto. Cosa succede, lo dico per i due o tre che non avranno visto questo film, l'attacco, lo sbarco in Normandia, cioè l'episodio in quanto tale, ma ce ne tanti altri, ma fa vedere che cosa significhi davvero fare la guerra, cioè vuol dire infliggere nel corpo di un essere umano uguale a te una forza che gli fa scoppiare il cervello poi cammina sulla sabbia, scusate la brutalità, ma il cervello di uno a cui gli scoppia la testa per una pallottola, fa quelle cose lì, il sangue aveva arrossato il bagnasciuga, cioè, questa è la guerra. La guerra non è quella cosa dei generali, dei comandanti, degli statisti, ma che me ne frega di quello. La guerra è la cosa più importante, è l'evento sociale più importante della storia dell'umanità. Non c'è niente nella storia umana che coinvolga allo stesso titolo, allo stesso livello, altrettante persone quanto una guerra, evidentemente. Dunque, il primo che fare è basta con la guerra. Ecco perché. E chi è che può muoversi contro la guerra? Il democratico. Soltanto il democratico, perché a tutti gli altri, per qualche dimensione, la guerra è accettabile. L'unico che non può mai accettare la guerra in quanto tale è il democratico. Dunque, però, se vado avanti così ci metto altrettanto. Lei ha toccato, tra l'altro, adesso non mi ricordo più bene il nesso, ma un altro punto molto importante che coinvolge anche altre osservazioni, che è quello dell'idea di nazione, cioè del ruolo della nazione. Ora, questo è un altro punto immensamente importante. Poi c'era la questione patria, nazione, Italia, non so più era che è stato che ne parlava, non importa. anche questo è un argomento importantissimo. Perché? Perché naturalmente l'idea di nazione è uno dei grandi vettori dell'aggressività bellica. Cosa vuol dire nazione? Nazione vuol dire, tanto le nazioni, come ben sappiamo, non esistono. Cioè, non avete mai visto camminare per strada una nazione, avete visto camminare per strada invece lo Stato. Gli Stati esistono, so cosa voglia dire. La parola nazione è una delle parole più solforose che esistano. È una brutta parola in un certo senso, capite? Perché l'idea di nazione è un'idea di differenzialismo che non porta in nessun luogo positivo. A cosa, dunque, nel 2011 eravamo al 150° dell'Unità d'Italia, io, che l'avete capito, sono un po' birichino, ho pubblicato un libretto che si intitolava Fare a meno della nazione. Questo è il punto: noi dovremmo imparare tutti quanti a fare a meno della nazione. Noi dobbiamo essere dei buoni cittadini, non dei buoni cittadini italiani. Certo, buoni cittadini italiani, ma un buon cittadino statunitense, un buon cittadino russo e via discorrendo. A cosa serve l'identità nazionale? Lo stesso concetto di identità, a cosa serve? Io ne ho mille identità, ho l'identità di saluzzese perché sono nato a Saluzzo, l'identità di torinese, ho l'identità di bobbiano come fui accusato da giovane di essere, ho l'identità di, boh, non lo so, che mi piacciono le bionde, non è vero, voglio dire. Noi abbiamo molteplici identità nella nostra vita, nelle nostre giornate, ma difendiamoci dall'unicità dell'identità.
Questo vuol dire tornare a scardinare una delle norme più importanti del diritto internazionale, che riguarda il diritto all'esistenza delle nazioni. Questo cambierebbe radicalmente il paradigma.
Perfetto, ed è proprio un paradigma da abolire. Allora, grande storico importantissimo, di cui siamo al centenario. Durante la prima guerra mondiale, Benedetto XV, no? Fece due grandi interventi, ma nel primo disse, nel discorso di Natale del 1916, disse: le nazioni non muoiono mai, fate attenzione, anche sconfitte, anche battute, si rinascono e provocheranno nuovi conflitti. Lui fu esattamente quello che...
Un altro inciso che si collega, andare, dico, sacrosantemente in questa direzione, vuol dire però anche porsi il problema di un governo mondiale.
È d'accordo, certo, ma...
Una bazzecola da 2000 anni, dei prossimi...
È un bel problemino, tutto ciò. Allora, le ricordo, forse molti non se ne saranno accorti, mentre quello che dice Benedetto XV a me sembra una cosa assolutamente fondamentale, che se fosse stata capita ci avrebbe aiutati. Cosa succede nel 85-90? Giovanni Paolo II, che aveva peraltro preso posizioni estremamente avanzate contro la guerra, ma lasciamolo stare, viene invitato all'Assemblea Generale dell'ONU e fa un discorso che intitola al ricordo di Benedetto XV e dice: come ben disse Benedetto XV, le nazioni non muoiono mai e quindi dobbiamo dare uno Stato a ciascuna di esse. Ecco, questa è un'affermazione di un guerrafondaio, è un'affermazione bellicista questa. Ma vabbè, che avremmo potuto trovarne tanti altri, no? Capisce? Questo è il problema. Le nazioni, io non ho nulla contro nessuna forma di nazionalità, ma di nazionalismo sì. L'idea di nazione è un'idea che non fa bene, nuoce gravemente alla salute. Andiamo avanti. Sempre nel primo intervento c'era il dubbio, la domanda: la giustizia esiste e chi la fa? Beh, la fanno i vincitori, non so se la dettano. La storia del diritto positivo è la storia, ma anche dentro lo Stato, quando noi diciamo che la Costituzione italiana fu il risultato del compromesso tra DC e PC, diciamo la stessa cosa. Cioè, il diritto, l'unico diritto che esiste, questa è la storica millenaria questione tra giusnaturalismo e giuspositivismo. Il giusnaturalismo ci insegna tante meravigliose cose, ma poi quando la tiriamo coi piedi per terra diventa diritto positivo, giuspositivismo, con tutto. Il ruolo della finanza delle persone. Dunque, io ho dimenticato nell'intervento principale, quando ho parlato della questione dei cicli, ho dimenticato di sottolineare che tutta la teoria dei cicli si muove sulla base dei cicli economici. Cioè, in realtà, non, tanto presupposto generale, distinzione tra politica ed economia non esiste. Adesso, non dobbiamo neanche andare a scomodare Marx e la struttura e la sovrastruttura, sono analisi e precisazioni assolutamente interessanti e affascinanti, ci mancherebbe, ma al massimo livello, che è quello della finanza mondiale, in realtà la finanza e la politica fanno lo stesso, sono tutt'uno. Potremmo addirittura dire che la finanza decide la politica, non è mai la politica come comportamento pubblico a decidere la finanza, perché i mezzi, lei l'ha detto, di produzione degli armamenti, ma anche, come ha ricordato qualcuno di voi e anch'io, il controllo dei mezzi di produzione delle comunicazioni è nelle mani della finanza. E quindi io non ho parlato di questo aspetto, ho fatto bene a sottolinearlo, ma è assolutamente centrale. La cosa un pochettino più intrigante e preoccupante è che anche per gli economisti c'è il ciclo, quel ciclo economico del quale noi abbiamo parlato. Solitamente in economia è un ciclo cinquantennale più che secolare, ma non volevo peggiorare, aggravare ancora la diagnosi, se la buttiamo, tra l'altro aiuterebbe farlo in cinquantennale, perché la scansione cronologica funzionerebbe anche bene. Facciamo finta di niente e accontentiamocene così. Sul che fare, e io appunto ho fatto una battuta, ma il che fare coinvolge anche la riforma delle classi politiche, delle classi dirigenti, e questa è una delle cose più gravi dal mio punto di vista, perché noi vediamo delle classi dirigenti, non voglio prendermela con nessuno, ci mancherebbe, per me Renzi, Salvini, D'Alema e Berlusconi sono da questo punto di vista tutt'uno, cioè mi sembra, no, i simboli, o altri nomi, no, naturalmente, i simboli della cattiva politica. Insomma, ci sono ormai in Italia diverse scuole, come la, più o meno, no, dicendo, scuole per la buona politica. Ecco, questi sembra che siano andati alla scuola per la cattiva politica, per la politica politicante e via discorrendo. Noi è di lì che dobbiamo ricominciare. Però io non credo che sia possibile farlo oggi come oggi, cioè non vedo nella società mondiale di oggi la possibilità di introdurre argomenti di questo tipo. Ho fatto recentemente in un convegno un discorso sul ruolo dei mass media, ma 100 anni fa, partendo dai classici della critica del giornalismo e così via. Bene, vi assicuro che né tra gli altri relatori né nel pubblico c'è stato qualcuno che si sia interessato, che abbia detto, ah già, però c'è anche questo aspetto. Non importa più niente a nessuno. Guardate le vicende dei giornali, tra l'altro appunto la battutaccia su Stampa e Repubblica ne è esemplare. I quotidiani, tra l'altro, nel mondo stanno passando, vanno progressivamente verso l'edizione online, qualcuno di voi ha citato internet. Ovviamente non possiamo avere nulla contro l'idea dello sviluppo tecnologico, il web, internet e così via, ma come tutto va usato per bene. L'oppio attenua i dolori in post-sala operatoria, ma se noi l'oppio e tutto il resto, no? Ovviamente non ho voluto usare la solita parola droga, ma se noi quelle cose lì le usiamo quando stiamo bene, ci fanno male. Allora, qui la nostra difficoltà è questa: come facciamo a incominciare a scrostare l'egemonia della tecnologia? I giovani non parlano più, chattano, non sono più, non sa, a parte che non sanno più l'italiano, ma questo vabbè è un discorso un po' da vecchio, no? Però purtroppo dobbiamo adattarci, può darsi che il mondo del futuro sia fatto così. Io sapevo il greco antico, oggi più nessuno lo sa, cioè io lo sapevo, lo studiavo, ben diverso, ma, internet e così via sono utilissimi strumenti in quanto tali, ma naturalmente gli strumenti vanno usati per bene. E quando in una società i giovani vivono sulle immagini che il loro telefonino offre loro e che si trasmettono, diventa molto difficile farne dei cittadini consapevoli poi. E questo è secondo me una delle ragioni per cui l'Occidente va male. Adesso mi spiace, questo è un discorso che sembra solo da vecchi, però ho la nettissima sensazione che questa roba qui faccia del male alla formazione, all'educazione dei giovani, anche perché questo è un meccanismo che si allarga sempre di più, perché gli insegnanti che oggi hanno 40 anni, che sono nati nelle scuole, che sono cresciuti in scuole che avevano smesso di difendere i sacri, quando io e molti di voi andavamo a scuola all'elementare, l'altro giorno sul quotidiano La Stampa, sul sito, ma non è che ce l'ho con La Stampa, è una coincidenza, sul sito della Stampa c'era scritto, se per caso non riesci a collegarti con, sapete come quelle cose, che dice, puoi sempre utilizzare un altro, un apostrofo altro, scusate, è proprio una cosa da vecchi tromboni, ma se uno non sa più l'italiano, cavolo, ma non hanno, se un giornalista o uno che lavora in un giornale non ha più il controllo di queste cose qui, beh, cosa, ai miei tempi non andavi in seconda elementare, se facevi, non so, ve lo ricorderete, adesso passa tutto, e questa sorta di, insisto, mi dà un fastidio dire queste cose, non sapete quanto, io ho sempre contestato per tutta la vita e adesso mi trovo a fare dei discorsi, i discorsi che ci facevano i nostri genitori, però è vero, qui siamo ormai arrivati a un livello di lassismo delle regole più materiali, pazzesco, che mi spaventa moltissimo. ISIS, la costruzione del nemico, io ci ho molto insistito su democrazia interna e democrazia internazionale, non so più chi ha preso, ha toccato questo aspetto, che coinvolge quell'altra frase che abbiamo forse usato all'inizio, o forse no, l'ha usata qualcuno di voi, che è la battuta di Papa Francesco sulla guerra a pezzi. Ecco, questo è lo spunto per un argomento che a me sembra, mi sembra interessante. I papi, vedete, sono divani, no? Benedetto XV ha detto una cosa giusta, Wojtyła ha detto una sciocchezza, Francesco dice un'altra cosa interessante, che potrebbe, che è un punto di osservazione che non trascurerei. Cosa dice lui? Una guerra qui, una guerra là, qua sembra che, come quando tu turi un buco in una cosa e te ne si apre un altro, no? Ecco, questa è un po' la percezione, credo, diffusa tra molti di noi, che ci siano dei pezzi di pianeta in guerra, rispetto a cui il problema qual è? Non tanto il controllo di questi pezzi, perché in fondo dire la guerra a pezzi, non in pezzi, ma a pezzi, vuol dire che se un pezzo può darsi che si controlli e che si chiuda, che finisca, ma il problema qual è? Che i pezzi di guerra si ricongiungano. Se i pezzi di guerra, i diversi focolai, insomma, che oggi ci sono, se per caso si ricongiungono, ecco che di nuovo quel discorso sulla prossima guerra mondiale diventa tutt'altro che insensato. Dunque, io vi ho detto più o meno quando, e non è un'idea mia, ne potete trovarla in tantissimi libri e così via, però io vorrei aggiungere la notizia di tipo turistico su dove non dovete andare il giorno che scoppia la prossima guerra mondiale.
In Albania.
No, per bacco, l'Albania farà la stessa nostra fine. No, io vi sconsiglio, ditelo anche all'agenzia di viaggi, io sconsiglierei a chiunque di trovarsi tra il 2025 e il 2030 in Kazakistan. Non perché il Kazakistan sia un paese diabolico o cosa, ci mancherebbe, ma il Kazakistan è al centro dell'Asia. è il paese di Bengodi, è il paese nel quale c'è la più grande quantità di petrolio, di gas, di rame, di oro, di minerali preziosi, insomma è una specie di paradiso terrestre delle risorse naturali, intendo, no? Questo Kazakistan dov'è? Al piano di sopra c'è la Russia, al piano di sotto c'è la Cina, scusate, c'è l'India, che noi dimentichiamo sovente, ma è un componente importante. Sotto c'è l'India, a sinistra c'è la Cina, e se voi andate a destra, cioè verso ovest, che cosa trovate? Trovate il mondo balcanico, trovate i Balcani, trovate il posto dove per la prima volta nel 1999 un Marines americano ha messo i piedi, in Kosovo. Se voi tirate una riga che vada dal Kosovo alla Cina e poi un'altra che vada dalla Russia all'India, voi trovate che questi quattro assi si incrociano in un punto che si chiama Kazakistan, che ha, guardate che coincidenza, subito sotto l'Afghanistan, il luogo delle tempeste e delle stupidaggini non solo dell'Unione Sovietica ma dell'Occidente. Guardate che l'attacco all'Afghanistan da parte degli Stati Uniti e di tutti noi è stato qualcosa di assurdo, di demenziale, per trovare due criminali, metti a ferro e fuoco un paese che tra l'altro è fatto di rocce, di montagne. Gli Stati Uniti cercavano due persone, Bin Laden e il Mullah Oman, e ci dissero persino che il Mullah Oman era stato visto fuggire su una motocicletta. E noi, il mondo della tecnologia più avanzata, abbiamo i droni, andiamo in cielo e passa un signore vestito di nero, in un saggio ho persino detto avrà avuto appesa all'antenna della radio, avrà avuto appesa alla tunica di Maometto addirittura, e nessuno se n'è accorto. I guai che abbiamo combinato noi occidentali negli ultimi, a partire dal 12 settembre, sono veramente molto grandi. Voi giustamente mi potreste dire, ma l'11 settembre non è mica colpa degli Stati Uniti. È vero, cioè non lo sappiamo, io non voglio accedere a nessuna teoria del complotto, perché con i complotti puoi far passare qualsiasi cosa, quindi senza le prove preferisco pensare che le cose siano andate secondo natura, cioè questa cosa decisa da quelle persone lì. Ma il fatto è che l'opinione pubblica americana fu immediatamente concorde, e gran parte della di quella europea, ovviamente perché i mezzi di informazione ci dicevano quel che ci dicevano, concordi sull'appoggio alla posizione di Bush. Bush nel 4 viene rieletto, o nel 3, non mi ricordo più, viene rieletto, e c'è una straordinaria ricerca di un gruppo di sociologi americani che intervistò il solito campione, no? Chiedendo il giudizio sulla performance governativa di Bush. E questi signori cosa, a proposito dell'11 settembre, e la risposta dominante fu: Bush si è comportato bene, ha fatto le cose giuste, l'unico suo errore è stato quello, a me vengono i brividi ancora quando lo ricordo, l'unico suo errore è stato quello di averci coinvolti. Cioè, noi lavoriamo tutto il giorno, il sabato e la domenica andiamo alla partita di baseball o alla partita di football americano, non ci doveva guastare la vita. Lui è stato eletto per assumersi le responsabilità, e quindi se le assunte e ha governato bene, però viva Dio che ci lasciasse vivere tranquilli. Ma questo è pazzesco, fa venire i brividi pensare che una pubblica opinione pensi che, e io conosco anche un altro che lo pensa, tu ogni 5 anni vai a votare, poi vai a dormire e non ci pensi più per 5 anni. che è, tenete presente, la stessa cosa che disse una volta Berlusconi. Adesso io non mi occupo mai di politica interna, no? Quindi se faccio una battuta è più che altro scherzoso, ma una volta Berlusconi disse la stessa cosa, disse: ma insomma, mi hanno votato, io ho vinto, adesso stiano tranquilli fino alle prossime elezioni. E questo è lo stesso atteggiamento.
Anche l'opinione pubblica italiana, quando ci sono troppi referendum, poi dice basta, vi abbiamo eletto, non ci sono più risultati.
Il passaggio successivo, sa qual è? Facciamo che non eleggere più nessuno, cittadino. E questo, beh, sa, nella storia è andata così più di una volta.